come aprile, 80 anni di liberazione.
Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, questa è la seconda puntata di A come aprile, aprile che inizia oggi. È il primo, la trasmissione che vi accompagnerà tutti i giorni, dal lunedì al giovedì fino al 25 di aprile. Vi proporremo, come abbiamo già fatto ieri e come faremo anche nei prossimi giorni, interviste a partigiani che abbiamo realizzato negli scorsi anni, le loro biografie, il loro racconto della resistenza dalla propria voce, le canzoni di quegli anni con una chiave di lettura curata da Marcello Lorrai, che ci farà comprendere come in molti casi non fossero solo canzonette, ma si esprimesse attraverso le maglie della censura un fermento della società di quegli anni. 80 anni dopo la liberazione, come si attualizza quell'esperienza politica e culturale nei tempi difficili che stiamo vivendo? Lo chiederemo ai nostri ospiti in diretta. Oggi sarà con noi lo storico Francesco Filippi. Io sono Luigi Ambrosio, vi propongo adesso la seconda parte dell'intervista che avete già cominciato a sentire ieri con Luigi Pestalozza, partigiano, poi nel dopoguerra protagonista della vita culturale sia nel Partito Comunista che nella società milanese e italiana, fu un grande musicologo ad esempio. Questa intervista fu realizzata da Lorenzo Ghedini 10 anni fa in occasione del 70° della Resistenza.
Il 25 aprile di tutti i partigiani di Milano incomincia alle 2 del 24 aprile. L'insurrezione viene tacitamente proclamata perché cominciamo a fare delle operazioni finalizzate all'insurrezione che il giorno dopo diventa pubblica. E questo è indimenticabile perché proprio io e il mio comandante, poi Bruno Trentin, andiamo fra l'altro a disarmare un capitano della decima MAS in una casa vicino a Nino Bixio, di cui lui aveva l'indicazione. E premessa, io il 28 novembre del 44 sono stato preso con un altro compagno dalla decima MAS alle 1:30 del pomeriggio in Piazza della Scala, portato dove c'erano tutte la sede del decimamasco, i reticolati in Piazza Fiume, oggi Repubblica. Per un'ora ci hanno interrogato torturandoci, poi ci hanno messo il muro per fucilarci, poi dopo siamo riusciti a cavarcela, ma non sto a raccontarlo. Lo dico perché, per ironia della vita, che è sempre anche ironica, noi andiamo a disarmare uno della decimamasco, il quale ci accoglie preso dal panico più spaventoso, perché la falsa coscienza gli faceva pensare che noi lo giustiziassimo. E allora, quando gli abbiamo detto di stare tranquillo perché noi gli prendiamo soltanto le armi che in casa, sempre noi armati, e abbiamo portato via alcune cose, alcune armi, e poi gli ho detto: lei tenga presente di come si comporta in partigiani, che io non mi ricordo da lei in persona, ma insomma sono stato torturato il 28 novembre del 44 eccetera, e lo lascio sopravvivere.
Questo è il 24.
Il 25 all'alba siamo andati in piazza Duse, perché c'era lì perché noi dovevamo armare la popolazione. Noi da 34-35 partigiani che eravamo, il 25 aprile siamo diventati 111, adesso dico una cifra ma dico numerosissimo. E in piazza Duse sapevamo che c'era una guardia forestale, che erano così degli anziani fascisti armati, e siamo andati, gli abbiamo portato via tutto lì, anche mitra eccetera, perché eravamo organizzati anche con dei contenitori enormi e così via. E questi che ci imploravano: state tranquilli e buoni, perché non vi arrestiamo nemmeno, perché non sapremo in questo momento dove portarvi eccetera. Una cosa che va sottolineata, perché viene ogni tanto schifosamente, speculativamente usata, è che quando noi da 34, quanto eravamo, diventiamo 100, era perché il rischio era che 11.000 resistessero e quindi dovevamo armare il popolo, come si suole dire. Ma fra l'altro prestissimo ci siamo accorti che allora i quartieri di Porta Genova e Porta Ticinese, in particolare Porta Ticinese, erano i quartieri della cosiddetta mala e che non pochi di questi entravano nelle brigate per prendersi delle armi. E dopo la fine 10 maggio sono cominciati episodi teppistici da parte di questi in nome falsificato della brigata di cui avevano fatto per qualche settimana a parte, per cui è stata un'attività molto intensa che mi ha coinvolto personalmente, di smascheramento della delinquenza nel nome fittizio della resistenza. E abbiamo smascherato la mia brigata, smascherato, non eravamo più brigata perché nel 10 maggio veniamo ufficialmente sciolti, però questo è durato anche un paio di mesi di smascheramento. Ma quando io sento leggere i partigiani facevano, non leggo mai sui giornali, non leggo mai che sono stati smascherati da quelli che il partigiano l'avevano fatto sul serio.
Senta, tornando al 25 aprile, c'è stato un momento, magari la sera o magari il giorno dopo, in cui lei ha realizzato che era fatta, che vi eravate liberati, che avevate liberato l'Italia, che era finita?
Beh, certo, è stato praticamente il 25 aprile, perché consapevoli che non ce l'avrebbero fatta, hanno cominciato subito ad andarsene. Se ne andavano facendo gli ultimi, per quanto riguarda Milano, atti di ferocia, e quindi e anche con dei problemi, perché per esempio la mia brigata ha avuto, questo riguarda i tedeschi, ha avuto l'ordine di disarmare e ad arrestare i tedeschi dell'aviazione SS, fra l'altro, che avevano sede in una ex scuola, ex per quei tempi che dopo è ritornata, dalle parti di Piazzale d'Ateo, non mi ricordo più esattamente. E noi eravamo in 17, abbiamo fatto in una maniera anche comica l'assedio di questi che non si arrendevano perché avevano paura di essere fucilati. E allora noi, era un sistema questa scuola con un grande cortile in mezzo e loro invece stavano al centro dove c'era una piccola costruzione, si erano accalcati lì dentro. Noi in ognuna delle finestre che davano sul cortile abbiamo messo dei mitra, delle mitragliatrici eccetera, ed eravamo in 17 e loro non sapevano che erano 17, e così è andata avanti un giorno e mezzo fin quando si sono arresi. E allora abbiamo avuto il problema di come trasportarli eccetera, però per fortuna intanto arrivavano dall'Ossola le formazioni partigiane
Moscatelli,
che aveva cominciato a organizzare anche questi fatti dove si mettono i prigionieri. Bello, ma soprattutto tranquillo. Cioè, una cosa che era straordinaria nella resistenza è che non c'era coraggio. La guerra non ti richiede coraggio, ti richiede tranquillità, per usare una parola che non mi piace ma che viene capita, di coscienza. Tu sei dalla parte degli uomini veri.
Era Luigi Pestalozza, uno dei protagonisti della Resistenza a Milano, questa intervista di 10 anni fa. Ora con noi Francesco Filippi, storico, buongiorno professore.
Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Senta professore, io con lei vorrei provare in questi minuti che abbiamo a indagare una questione che mi interessa molto e che lei ha trattato in diversi suoi libri, ce l'ho qua davanti, Mussolini ha fatto anche cose buone, noi però gli abbiamo fatto le strade, ma perché siamo ancora fascisti? Questi sono i titoli di alcuni dei suoi libri. la cultura di quegli anni, la cultura fascista, usiamo le parole per quello che sono, che permane nella società italiana. Perché?
Perché la cultura fascista è stato l'ultimo grande tentativo, tra l'altro espresso attraverso la potenza di mezzi quali i grandi apparati dello Stato, la propaganda, i cinegiornali, i giornali e anche la coercizione fisica, i pestaggi per strada, è stato l'ultimo grande tentativo, dicevo, di parlare agli italiani e di formare gli italiani attraverso un vocabolario proprio. È stata l'ultima volta che qualcuno ha tentato di raccontare nella propria unità il popolo italiano, facendo, sappiamo, con mezzi totalitari, però è un fatto che oggi noi ancora oggi usiamo le parole, il linguaggio del fascismo per raccontarci. Oggi noi diciamo nazione e la parola nazione non è la stessa cosa dell'inglese nation o del francese nation.
La usa la presidente del Consiglio Meloni, nazione, al posto di paese.
Lo usa con una tale capacità di penetrazione che fa dubitare che la cosa sia un caso. Usa il termine nazione al posto di paese, al posto di repubblica, benché lei appartenga all'immaginario della costruzione amministrativa e culturale della repubblica. Lo usa in maniera evidentemente escludente. La nazione non è tutta l'Italia, è semplicemente la parte d'Italia che si può identificare attraverso una lettura etnocentrica. Noi abbiamo ancora tra i piedi il fascismo perché il fascismo non è cosa da museo nel nostro paese. Se ci pensa, noi abbiamo inventato il fascismo, ma l'Italia non ha ancora un museo del fascismo, perché nel museo ci metti le cose vecchie, quelle che non servono più, quelle che devi ricordare altrimenti te ne dimentichi. Noi viviamo in un momento in cui dimenticare il fascismo sembra, oltre che pericoloso, praticamente impossibile.
Perché ce l'abbiamo qua, dice?
Perché ce l'abbiamo qua, perché ritorna, perché il fascismo, come tra le molte definizioni che possiamo usare, è una malattia della democrazia e questa malattia si dimostra giorno dopo giorno. La democrazia, per come l'abbiamo conosciuta dopo il 1945, sembra sempre più stanca, sempre meno capace di rispondere a delle opzioni di velocità. Siamo circondati da paesi, stati, potenze che non si riconoscono nel sistema democratico. Ultimo in ordine di tempo il cambiamento epocale che sta avvenendo negli Stati Uniti. Noi in Italia, che siamo stati il paese che ha dato i natali a questo nuovo tipo di totalitarismo e a questo nuovo tipo di dominio di massa, dovremmo essere più sensibili di altri a questo scivolamento, che è anche uno scivolamento linguistico, oltre che uno scivolamento da un punto di vista semantico delle ragioni dei torti. Dobbiamo accendere dei fari, noi che più di altri abbiamo subito il fascismo e noi che a 80 anni di distanza dobbiamo ancora essere in grado di parlarne.
Senta, ma quali sono gli anticorpi che si possono utilizzare oggi, gli strumenti culturali attuali per parlare anche ai giovani, ad esempio?
Prima di tutto rendersi conto che l'antifascismo è una pratica, cioè è un modo di fare le cose, proprio come il fascismo è una retorica, cioè un modo di dire le cose. Noi oggi dobbiamo praticare antifascismo, dobbiamo costruire delle reti di socialità più attiva, partecipata. Io sono un figlio degli anni 80, ricordo quando negli anni 90 e 2000 si parlava di democrazia partecipativa, cioè prendersi cura e farsi carico di quello che significa il bene comune. Poi queste cose negli ultimi 20 anni, sappiamo, sono passate un po' di moda. Riprendere questi istituti ci aiuterebbe innanzitutto a capire che non siamo solo vittime, ma possiamo essere attori e partecipi. E in seconda battuta potrebbe essere un sostrato per ripartire e rimettere al centro dell'azione politica non concetti astratti un po' pericolosi come patria, nazioni, sovranità, eccetera, eccetera, ma quello che veramente sta all'interno del quadro politico, cioè gli esseri umani. Prima di tutto riconoscersi. Un filosofo negli anni 70 parlava del nazismo, che è il fascismo tedesco, in sostanza come una mancanza di empatia. Ecco, essere antifascisti oggi significa praticare empatia.
Quindi tornare a un valore che è prepolitico addirittura.
Sì, oserei dire un antifascismo, chiamiamolo di carattere emotivo, emozionale, rendersi conto che le persone attorno a noi non sono dei nemici, ma sono altri aspetti del nostro vivere civile. Oggi tutto gioca per in qualche modo segmentarci, strutturarci all'interno di spazi chiusi e piccoli che ci possono essere comodi per rifugiarci, ma sono anche assolutamente delle celle di pensiero. La capacità che oggi hanno alcuni movimenti di portare non solo in piazza la gente, ma portarla a mettersi in contatto gli uni con gli altri, a scambiarsi le opinioni, a rendersi conto che siamo tutti uomini e donne, parte della stessa grande barca, è un atto di, diciamo, di rivoluzione sociale che non si vedeva dai tempi, mi passi il termine, della rivoluzione francese, quando ci si è ritrovati tutti insieme a gridare all'unisono quali sono non solo i propri problemi, ma soprattutto quali sono i propri desideri.
Senta, professor Filippi, il fascismo, quello storico, nato in Italia, pensato in Italia, sviluppato qui prima che in altri paesi, nel resto d'Europa, aveva una proiezione di sé fuori dai nostri confini, si voleva costruire l'impero. Oggi la cultura di estrema destra non ha più quei riferimenti.
Diciamo una cosa.
Quantomeno per quanto riguarda noi, perché se vediamo Trump che vuole conquistare la Groenlandia, naturalmente si potrebbe fare la battuta.
Beh, diciamo che il fascismo è una retorica buona per tutte le stagioni, partendo proprio da un presupposto. Il fascismo italiano non produce un'ideologia, non è una fabbrica di pensiero, non è una fabbrica di idee, come i suoi diciamo paralleli sovietico-stalinista o nazista in Germania. L'idea politica di Mussolini sta tutta nel mantenere il potere, e di questo dobbiamo comprendere la potenza oggi. Il fascismo italiano è sloganistica. Ricordiamoci che Mussolini è stato un socialista, un anarchico, un repubblicano, poi monarchico, poi è ridiventato repubblicano, è stato a suo tempo un guerrafondaio, un grande imperialista, ma anche ai suoi tempi a modi alterni un sostenitore della pace, a parole soprattutto, un fautore dell'autarchia e del libero mercato. Ha detto tutto, letteralmente il contrario di tutto. Il fascismo oggi ha, paradossalmente, questa forza, quello di non essere legato al principio di non contraddizione. E questa cosa, mi permetta, la vediamo tutti i giorni. Noi abbiamo leader politici che giurano, dicono tutto il contrario di tutto, senza che questo gli costi un voto, o che senza che questo gli costi un briciolo di credibilità. Sì, Trump alla Groenlandia, ma a suo tempo ricordiamoci il, adesso un po' passato in ombra perché evidentemente faceva difficoltà a essere portato avanti, il famoso famigerato piano Mattei, con cui l'Italia voleva rimettere piede in Africa, questa cosa che non si è ben capita come avrebbe fatto a funzionare, a competere, in realtà racconta di una volontà di essere forti fuori da sé, probabilmente perché dentro di sé non si riescono a trovare le risposte. Quello che c'è da capire oggi è che i fascismi, per come si stanno presentando, sono dei grandi racconti pubblici di parole che sono totalmente distanti da quella che noi potremmo chiamare la logica del fare. Oggi potremo tranquillamente dire che ci chiudiamo a riccio nella nostra piccola patria, e domani potremo tranquillamente dire che abbiamo bisogno di andare a solcare i mari in quanto popolo di poeti, santi, trasvolatori, eccetera, eccetera. Sappiamo benissimo che queste sono solo parole per, con ogni probabilità, nascondere un dato di fondo, e cioè che al giorno d'oggi, in generale, manca realmente la politica, non dico solo in Italia, ma in tutto l'Occidente. Abbiamo dei grandi piazzisti e abbiamo pochi politici, e questo è un problema che pagheremo nelle prossime generazioni, temo.
Grazie Francesco Filippi, una buona giornata.
Grazie a voi.
Nell'ultima parte di questa puntata di A Come Aprile, la musica ai tempi della Resistenza, a cura di Marcello Lorrai. Con questo io che sono Luigi Ambrosio vi saluto, vi do appuntamento con A Come Aprile domani mattina alle 10.35.
Con lo sbarco in Sicilia nel luglio del 43, assieme agli alleati che cercano di risalire lo stivale, mettono piede sul suolo italiano i dischi americani destinati a tenere alto il morale delle truppe. Il terreno per quest'altro sbarco, musicale e culturale, in realtà è stato preparato fin dagli anni 30 da una quinta colonna di musicisti e cantanti che con brillanti risultati hanno contrabbandato i modelli americani nella canzone italiana. Ma i dischi dei soldati hanno il fascino dell'originale, il pregio dell'ultima novità e sono spesso di qualità artistica altissima. All'inizio hanno un difetto, sono fragili 78 giri in gomma lacca e spesso quando arrivano a destinazione nel trasporto si sono già rotti. Ma già nel giugno del 41, sei mesi prima dell'entrata in guerra degli Stati Uniti, la sezione ricreativa delle forze armate americane avvia il progetto di una serie di dischi per le truppe. Si pensa anche ad un nuovo materiale più resistente e adatto a teatri di guerra. Nell'ottobre 43 prende il via la produzione dei V-Disc, V come Victory, i primi dischi in vinile. Swing, jazz, musica leggera, musica classica e anche un po' di marce militari. Ogni mese un pacco di alcune decine di nuovi dischi raggiunge i soldati americani in un enorme numero di copie in tutti gli scenari di guerra. Il materiale proviene da stazioni radio e studi hollywoodiani e da incisioni effettuate appositamente da artisti dei maggiori, ben lieti di essere autorizzati, durante il grande sciopero del sindacato musicisti iniziato nel 1942, a registrare a beneficio dei soldati, ma anche a beneficio della propria notorietà in tutto il mondo. Il successo fra le truppe è enorme e attraverso di loro, regalati o abbandonati salendo verso il nord, i V-Disc arrivano anche agli italiani, mentre li trasmettono le prime emittenti dell'Italia liberata come Radio Brada in Sardegna e Radio Bari. Sulla facciata B del primo V-Disc c'è con Blue Sky uno dei più grandi band leader dell'era dello swing, Tommy Dorsey. La voce, inconfondibile, è quella di un italo-americano, Frank Sinatra.